Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, buona domenica e benvenuti alla puntata di questa sera di Radio Buon Consiglio. Cari ascoltatori, siamo all'inizio con oggi di un nuovo momento, di un nuovo piccolo ciclo di trasmissioni che dedicheremo a partire da oggi alla storia della Chiesa e dedicheremo a ripercorrere la storia della Chiesa dalle sue origini fino ai giorni nostri, attraverso alcuni dei testi più importanti dei grandi storici cattolici che hanno descritto minutamente, con grande amore e precisione, appunto, la storia della Chiesa. Noi utilizzeremo diversi testi che sono dei grandi classici di storia della Chiesa, in particolare un testo molto importante e significativo, la storia della Chiesa, del Rohrbacher, un autore di cui parleremo la prossima puntata, descrivendo le caratteristiche, le qualità, il valore della sua opera. E di fatto, oltre a Rohrbacher, utilizzeremo altri testi come la storia dei papi di von Pastor, come la storia della Chiesa del Tedesco e come anche altre fonti, altri testi che man mano avremo modo di citare. Vorrei, visto che siamo alla introduzione di questo nuovo cammino, vorrei dire alcune parole, ecco, introduttive, utili a spiegare il senso di una narrazione, di un racconto, quale quello che sia pure in modo molto sintetico, quello che il tempo della nostra trasmissione ci permette, questo piccolo incontro ogni 2 settimane di circa una trentina di minuti, per cui nei limiti di questo tempo, di questo spazio, cercheremo, dicevamo, di ricostruire la storia della Chiesa, di farne una sintesi, ovviamente soffermandoci sugli episodi, sulle persone, sui fatti più importanti, più significativi. Tutto è importante, ma non tutto, diciamo, ha la stessa rilevanza. È evidente che ci sono fatti decisivi che hanno un'importanza maggiore di altri. Allora, perché parlare di storia della Chiesa? Direi che è particolarmente importante oggi, proprio in tempi di crisi, in tempi di grande difficoltà di tutta la nostra società, in tempi di crisi profonda anche della stessa Chiesa, nel senso che sappiamo siamo in un momento drammatico di pressione del mondo e dei poteri forti contro la visione cristiana del mondo, momenti dove ogni aspetto della cultura, della scienza, della letteratura è utilizzato, sfruttato in fondo contro la Chiesa e contro la visione cristiana della vita e dell'uomo. Siamo in un momento in cui anche dentro la Chiesa non pochi uomini di chiesa, da semplici fedeli, sacerdoti, vescovi, teologi, sono probabilmente tentati di fare proprie le categorie con cui il mondo pensa la storia della Chiesa, pensa il significato della fede, ovvero tradendolo, svilendolo o deformandolo. La crisi della Chiesa è anche, se non soprattutto, ma sicuramente anche una crisi di rapporto con la storia della Chiesa. Si può dire che per una serie di motivi siano pochi i giovani seminaristi che escono dal seminario avendo una rappresentazione corretta di ciò che veramente è stata la storia della Chiesa. Aggiungiamo che un seminarista, un giovane sacerdote, proviene da scuole pubbliche in genere, da scuole laiche, da scuole che sono profondamente segnate da uno sguardo sul passato e sulla storia, profondamente negativo quanto al ruolo svolto in esso, dalla Chiesa. E quindi anche una persona di buona volontà, una persona sinceramente fervente, rischia di arrivare al sacerdozio o di fare la sua carriera di uomo consacrato a Dio in qualche ordine religioso senza avere alle sue spalle una solida comprensione del passato della Chiesa. Ma oltre ai sacerdoti e ai religiosi, abbiamo i padri di famiglia, le madri, i genitori, che appunto a loro volta, se hanno frequentato scuole, diciamo, pubbliche, se non hanno avuto l'occasione di approfondire tutta una serie di temi storici in modo sicuro e abbastanza, ecco, rigoroso, rischiano di svolgere il loro compito di educatori, di genitori, in fondo per tutta la vita, senza avere mai un possesso solido almeno dei fondamentali snodi della storia della Chiesa, sui quali invece è importante avere le idee molto chiare. Il mondo aggredisce la Chiesa soprattutto, essenzialmente, deformandone il passato, presentando il volto della Chiesa come un volto pieno di ombre, pieno di macchie, pieno di episodi incresciosi, e in questo modo sa che distrugge in fondo la fiducia, la fedeltà che il fedele, il cattolico deve avere verso la Santa Madre Chiesa. Come si fa ad avere fiducia in qualcuno, la Chiesa, il cui passato sembrerebbe grondare solo errori, falsità, inganni, turpitudini e ogni sorta di altra possibile cattiveria. È chiaro che bisognerebbe avere molto coraggio per dire: sì, pongo tutta la mia fiducia in una istituzione che di fatto il cui passato sembrerebbe essere solo sventurato. Ecco, questo chiaramente è assurdo. Si può dire che non è possibile, ecco, crescere armoniosamente come cattolici convinti, pronti a lottare, a difendere con tutte le proprie forze la propria fede, la propria chiesa, la chiesa di cui si fa parte, l'unica vera chiesa, la chiesa di Cristo, che è la chiesa cattolica romana, se non si ha un rapporto armonioso con il passato della chiesa stessa. Vediamo dunque, per andare con un po' più di ordine, di capire a che livello si ha un problema oggi nei confronti della storia della chiesa, un problema che c'è nel mondo, ma c'è anche dentro la chiesa. E quindi un problema che è complessivo, è generale, è universale. Se il mondo attacca la storia della Chiesa, la sfigura, la deforma, la presenta come qualcosa di vergognoso, beh, tutto ciò non ci stupisce. È il mestiere del mondo, è il mestiere di Satana mentire. Ma se sono uomini di Chiesa a compiere questa operazione verso il passato della Chiesa, allora questo ci preoccupa. E oggi purtroppo non mancano figli della Chiesa che, magari in buona fede, magari senza malizia, ma di fatto anche solo per ignoranza, presentano il passato della Chiesa come un passato, diciamo, turpe o addirittura vergognoso. Allora, per essere sicuri di non cadere in questo errore, occorre ripartire in un certo senso dall'inizio. E passo passo, sia pur con molta agilità, chiarirsi in modo profondo, sicuro, deciso, tutti i nodi fondamentali del passato della Chiesa, ma soprattutto quei nodi che vengono utilizzati abitualmente per aggredirla. Cerchiamo di ricostruire brevemente il tipo di sguardo al quale oggi i giornali, le riviste, i manuali scolastici, i professori, le università, ogni possibile autorità cerca di, lo sguardo che ognuna di queste fonti cerca di produrre, di mettere in opera sul passato della Chiesa. Si può dire che oggi qualcuno ha scritto, negli Stati Uniti, per esempio, si può parlare male solo di due categorie, cioè dei fumatori, dei cattolici, e in particolare della Chiesa, del suo passato. In un mondo dove, come il nostro, predomina il politically correct, predomina l'ossessione per il rispetto delle minoranze, non si può più dire nulla di nessuno perché qualunque giudizio sarebbe visto come razzista, xenofobo, persecutorio e via proseguendo, c'è una sola realtà che tutti accettano che venga offesa, bestemmiata, aggredita, infangata in ogni modo possibile. Questa realtà è la Chiesa. La Chiesa cattolica, la Santa Chiesa cattolica. Ma l'offesa non è solo al presente della Chiesa, l'offesa si estende a tutto il suo passato. In pratica, i poteri forti anticristiani e gli uomini della Chiesa più deboli, più feriti o più peccatori o comunque più all'oscuro della verità storica, si esercitano incessantemente in questo gioco pericolosissimo, il gioco del presentare la Chiesa sempre e solo come elemento negativo del passato dell'Occidente. La Chiesa quindi ne esce da questo sforzo incessante che i nemici di Cristo conducono, ne esce sfigurata, ne esce deformata, ne esce coperta di piaghe che non sono sue e che sono ingiustamente a lei attribuite. Ovviamente i nemici della Chiesa sperano con questa azione continua, incessante, insonne, di sfiguramento e di menzogna riferita al passato della Chiesa, sperano di strappare il cuore delle persone ancora legate alla Chiesa dalla loro Santa Madre Chiesa, sperano di allontanare i fedeli dalla Chiesa, sperano di convincere tutti, anche i credenti, che appunto la Chiesa non merita rispetto e il suo passato merita solo biasimo. In altre parole, sperano di soffocare ogni fiducia che lega i cattolici alla Santa Madre Chiesa, sperano con ciò di soffocare la Chiesa stessa, che per i nemici suoi è istituzione solo umana e non umana e divina a un tempo. Allora, rischiarare la storia della Chiesa è un compito apologetico, non in un certo senso pari ad altri aspetti dell'apologetica, ma potremmo dire è il compito apologetico supremo, perché l'attacco alla Chiesa è essenzialmente proprio condotto con gli strumenti della manipolazione e della disinformazione storica. Cerchiamo di ricostruire queste, per grandi linee, quali sono stati i luoghi fondamentali di assalto ideologico alla Chiesa, al suo passato. Noi potremmo dire che ogni grande eresia, ogni setta gnostica, ogni gruppo di ribelli che è sorto nel corso della storia, dagli ariani ai docetisti, ai pelagiani, ai catari, a qualunque altra forma di eresia, non parliamo dei luterani, dei calvinisti, degli anglicani, ogni gruppo eretico, ogni setta gnostica, ogni conventicola sorta dal primo secolo d.C. fino al 1700, nel seno della Chiesa, ogni gruppo di ribelli alla Chiesa e di eretici ha sempre accompagnato la sua ribellione con la menzogna e con l'attacco ideologico alla Chiesa. Quindi cerchiamo di capire che non c'è, si può dire, un'epoca, un momento, un luogo geografico in cui non ci sia stato qualche setta o qualche gruppo o qualche intellettuale che non abbia mentito e cercato di infangare e profanare la memoria e la storia della Chiesa. Anche prima delle sette eretiche, gli stessi pagani si erano specializzati durante le persecuzioni romane, grandi intellettuali pagani si erano specializzati nel mentire spudoratamente, cercando di gettare il discredito più pieno sulla Chiesa cattolica. Ci sono famose opere, ad esempio di Celso, ma anche di altri autori, che appunto accusano i cristiani dei crimini più nefandi e li presentano come una setta dedita a ogni tipo di turpitudine, di bassezza, per cui la menzogna è sempre stata usata contro la Chiesa. Durante le persecuzioni avviene la stessa cosa. Da Nerone in poi, ma ogni persecuzione a modo suo, i fatti dicevano che nessuna comunità dell'impero romano era più rispettosa delle leggi, più corretta come comportamento, più moralmente distinta, più sana come costumi e come conduzione della famiglia. E quanto più si può dire erano invece appunto santi e buoni i costumi delle comunità cristiane perseguitate, quanto più profonda era la menzogna, l'attacco contro i cristiani. Erano accusati di cannibalismo, di turpitudini, accusati di fare banchetti appunto infami, insomma le più infami, le più turpi accuse venivano lanciate contro i cristiani, ma erano detestati, odiati per molti motivi: i costumi rigorosissimi, il rifiuto del concubinato, del meretricio, dell'adulterio, le famiglie straordinariamente numerose rispetto a quelle romane pagane, che erano praticamente ridottissime come numero di figli, e tutto, quindi anche cose palesemente buone e sante, tutto veniva usato dagli scrittori pagani per attaccare e combattere la Chiesa cristiana. Quindi noi dobbiamo ricordarci questo, che non è una novità dei tempi moderni il fatto che i nemici della Chiesa appunto attaccano e mentono per cercare di combattere la Chiesa, ma col passare del tempo questa attitudine peggiore si aggrava e si ramifica sempre di più. Nei tempi antichi i padri apologisti, i padri della Chiesa, scrivono grandi trattati di confutazione di queste accuse, per cui non c'era una sola accusa che non venisse ribattuta con la più grande precisione, con il più grande rigore logico, con dovizia di particolari, con grande, insomma, scrupolosità. I padri della Chiesa sono quella forza incredibile, intellettuale, che Dio ha suscitato e dato al mondo cristiano perché appunto come veri giganti sorgessero a combattere le infamanti accuse che venivano lanciate contro la Chiesa. Fra le tante accuse, per esempio, vi fu anche quella di essere la causa della caduta di Roma, perché Roma era un impero ormai marciscente, veramente in rovina, già molto tempo prima di crollare in modo definitivo nel 476 d.C., quando viene deposto Romolo Augustolo, ma già prima del sacco di Alarico del 410 Roma è in uno stato di putrefazione morale, è un impero ormai distrutto dal vizio, dalla schiavitù, dalla turpitudine che dilaga dentro le famiglie e in ogni contesto sociale, ad esempio dalla enorme diffusione dell'omosessualità, vizio un puro contro natura, che viene condannata così severamente, ad esempio, già da San Paolo nel primo secolo dell'era cristiana. Quindi Roma è una realtà putrefatta, e questo ricorda purtroppo tristemente i nostri tempi, che assomigliano ogni giorno di più alla Roma pagana, purtroppo, di fatto questo mondo corrotto e putrefatto, anziché avere l'onestà di riconoscere che la corruzione derivava dal crollo dei valori romani, del mos maiorum, soprattutto della famiglia e della morigeratezza dei costumi, ecco che si sceglie come facile bersaglio la giovane e innocente comunità cristiana, che semmai, lungi dall'indebolire l'impero, sta introducendo in esso l'unico elemento di linfa vitale possibile, cioè appunto la fede cristiana. Allora, impostosi il cristianesimo, dopo l'editto di Milano e l'editto di Teodosio, noi assistiamo al lento, graduale affermarsi della Chiesa, ma le dispute con gli orientali, per esempio attorno allo scontro iconoclastico, quando la Chiesa bizantina, non ancora scismatica, però di fatto già in una lotta durissima con Roma, dà vita a un lungo periodo di persecuzioni iconoclastiche, vediamo questa Chiesa greca orientale scagliarsi contro i cattolici con lunghi elenchi di presunte colpe ed errori che essi avrebbero compiuto in materia, ad esempio, liturgica. E dopo lo scisma, il mondo greco scismatico persevera in questo continuo attacco contro la Chiesa cattolica, detestata con tutte le forze, al punto che nel 1453, quando cade Bisanzio sotto l'attacco degli ottomani, i greco-scismatici di Bisanzio fanno processioni per invocare la vittoria dei turchi contro i genovesi che difendono Bisanzio, perché preferivano finire sotto il sultano che non sotto il papa cattolico romano. Ecco perché vi racconto questo episodio, per dire che la persecuzione è una costante, la persecuzione è la nota di fondo della storia della Chiesa. La Chiesa è sempre stata perseguitata, è sempre stata oggetto di menzogne, calunnie, accuse infamanti, è sempre stata colpita dalla bestemmia e dall'offesa più turpe da parte dei suoi nemici. Non ci deve dunque stupire che si menta parlando della Chiesa, però ogni epoca ha il dovere di difendersi da queste accuse. Non il fatto che la Chiesa è sempre stata assalita con la menzogna deve renderci tiepidi nella lotta contro la menzogna. Anzi, ogni epoca ha avuto i suoi eroi e i suoi martiri della difesa della verità storica, per cui epoca dopo epoca sono sorti teologi, scrittori, pensatori che hanno combattuto per respingere le accuse e mostrare come erano menzogniere e quale fosse il vero volto della Chiesa. Ecco, questo va fatto sempre e va fatto anche oggi. Oggi direi più che mai, perché oggi fronteggiamo alcuni nemici particolarmente insidiosi e li fronteggiamo a partire da svolte fondamentali che si producono nella società, nella storia moderna. La crisi che viviamo oggi potremmo retrodatarla al periodo successivo al Rinascimento, all'età umanistico-rinascimentale. Voi sapete che già l'età umanistico-rinascimentale, attorno al XV secolo, XVI secolo, quindi fra 1400 e 1500, è un'età di crisi spaventosa, perché dall'avvento dell'umanesimo c'è un ritorno violentissimo di cultura pagana e abbondano gli scrittori, gli storici, gli umanisti, i letterati che si lanciano a peso morto contro la Chiesa, che scrivono libelli offensivi, che ne descrivono i costumi come corrotti, che cercano insomma di gettare fango sulla Chiesa. E già l'umanesimo e il Rinascimento non solo non è affatto un'epoca di rinascita della civiltà, ma è un'epoca di crisi enorme, spaventosa. Infatti ciò che rinasce semmai è una cultura pagana, a volte addirittura epicurea e libertina, che di fatto corrode come un acido pericolosissimo l'edificio della cristianità, corrode, corrompe la nobiltà, i principi, il re, devia e deforma i costumi morali di tutto il popolo spesso, per cui è un'età di crisi fondamentale che studieremo a suo tempo per capire poi la modernità e la crisi della Chiesa successiva. Ma umanesimo e rinascimento aprono la porta alla riforma cosiddetta, perché riforma non è, alla pseudo-riforma protestante del 1517, che fa proliferare nel giro di pochi decenni centinaia e poi migliaia di sette, diversissime fra loro spesso su mille particolari, la messa, le scritture, le preghiere e tante altre cose, ma unite da un unico attributo, l'odio per il papato romano e l'odio per la Chiesa cattolica. Si può dire che c'è un vero e unico tratto di fondo che unifica tutte le sette protestanti anche oggi, ed è l'antipapismo, è l'odio per i papisti cosiddetti, cioè l'odio per la cattolicità, per la Chiesa, per il suo vertice che è appunto il Papa Romano. E questo odio è lo stesso nei luterani, negli zwingliani, nei calvinisti, nei puritani, negli ugonotti, tanto che il termine spregiativo con cui definivano i cattolici non era ovviamente cattolici, ma era appunto papisti. I papisti erano idolatri, i papisti erano un orrore, i papisti andavano sradicati dalla terra stessa, potendolo. E questo odio protestante ha un'importanza fondamentale. L'eretico non tradisce mai sua madre, la Chiesa, senza odiarla. Io non ho mai visto, purtroppo ho conosciuto, diciamo così, degli eretici professi, che purtroppo ci sono anche oggi, non penseremo, spero, che oggi l'eresia sia poco attuale. Non solo è attuale, ma si può dire che oggi l'eresia sia umanamente parlando vincente. Oggi l'eresia è penetrata dappertutto, è penetrata nella Chiesa, è penetrata nei vertici della Chiesa. L'eresia purtroppo oggi è una merce comune, oggi è visto male chi non è eretico, cioè è visto male chi ha idee appena appena un po' troppo ligie al catechismo, alla dottrina. Quindi l'eretico non è mai solo eretico. L'eretico non dice mai solo: dunque, la Chiesa pensa queste cose, io però ne penso altre, punto, stiamo però in pace, rimaniamo buoni amici. No, l'eretico odia. L'eretico odia la Chiesa che sta tradendo. Forse è obbligato a odiarla, perché odiandola può, diciamo, sentirsi un po' più in pace, può pensare di aver fatto qualcosa di meno grave. Di fatto l'eretico detesta la Chiesa e non è indifferente alla Chiesa, anzi, se possibile, la vorrebbe vedersi tutta trasformare nell'eresia che lui professa e scomparire, se possibile, dalla faccia della terra. Per cui, con la modernità, dal 1517 in poi, l'eresia domina vaste aree del mondo, il mondo tedesco, inglese, scandinavo, l'Olanda, penetra in paesi anche cattolici come Francia, Spagna, Italia, Ungheria, Polonia, si dilaga dappertutto, si salda nell'odio contro la Chiesa col mondo slavo, greco, scismatico, e poi giunge con il 600 e il 700 nel Nuovo Mondo, negli Stati Uniti d'America, conquista attraverso questi stati, soprattutto l'impero coloniale anglosassone, arriva a occupare una vasta porzione del mondo conosciuto. Nel mondo moderno abbiamo due potenze in particolare che si distinguono. Prima, soprattutto nel corso dell'Ottocento, il secolo inglese, il secolo in cui una grande potenza protestante e di fatto domina il mondo sul piano finanziario, economico, militare, navale, marittimo, delle comunicazioni, bancario, e forte di questo potere straordinario alimenta e diffonde il suo odio per la cattolicità in mille modi che poi storicamente appureremo. Il Novecento è il secolo degli Stati Uniti d'America, che con la Prima Guerra Mondiale riescono a sostituirsi all'Inghilterra nel ruolo di potenza egemone grazie al loro impressionante apparato di materie prime e di risorse industriali e tecnologiche. E questo Stato domina tutto il secolo appena passato, e si può dire anche quello che è iniziato, che stiamo vivendo adesso, lo domina militarmente, finanziariamente, soprattutto sul piano della comunicazione, attraverso il dominio del cinema, della musica, della televisione, dei programmi che poi tutto il mondo occidentale vede e subisce quotidianamente. E anche gli Stati Uniti sono una potenza puritana, una potenza di matrice calvinista, una potenza comunque profondamente anticristiana e anticattolica, e la Chiesa cattolica quindi si trova a fronteggiare questi giganti, questi titani, questi leviatani che hanno ambizioni e un potere esteso a livello mondiale e che hanno fatto non poco ma molto per combattere appunto la Chiesa cattolica e in qualche modo contribuire alla sua demolizione. Ecco che a volo d'uccello abbiamo visto un fatto importantissimo, penso fondamentale, e che non deve scoraggiarci, ma al contrario darci forza, cioè non ci deve stupire, non dobbiamo provare turbamento vedendo come sia continuamente offesa la vera memoria della Chiesa cattolica, come sia profanata la sua storia. La Chiesa è la più grande forza di civilizzazione che il mondo abbia mai conosciuto. Non c'è mai stata una civiltà paragonabile alla civiltà cristiano-medievale, non c'è mai stato un avanzamento letterario, poetico, artistico, scientifico, tecnologico, filosofico paragonabile a quello direttamente provocato dalla Chiesa cattolica. Tutto ciò che la Chiesa ha toccato lo ha trasfigurato, perfezionato, migliorato, elevato, sublimato, reso più spirituale, più morale, più umano, più fecondo, più bello, più ricco di conseguenze utili e luminose. Quindi la Chiesa è sempre stata la più grande forza di civilizzazione del mondo. E civiltà e Chiesa si può dire che sono quasi sinonimi, sono due parole che si confondono da ogni punto di vista e a ogni livello. Non c'è una cosa buona che non sia stata inventata dalla Chiesa, dall'ospedale agli orfanotrofi, alle case per fanciulle, alla scuola, tutto, a qualunque aspetto noi tocchiamo della realtà, ha un debito con la Chiesa. E quindi non c'è nulla di più folle, di più stupido, di più suicida di un Occidente che è controllato da minoranze agguerrite e odiatrici della Chiesa, che vorrebbero morta e distrutta, un Occidente che è portato a odiare in fondo se stesso, perché l'Occidente, se è stato qualcosa, è stato essenzialmente, dopo la civiltà greco-romana, la grande stagione bimillenaria della civiltà cristiana. E un Occidente che bestemmia e profana, e che come unico sport lecito adotta quello di insultare e offendere il passato della Chiesa, è un Occidente che è destinato a sicura rovina, a una corruzione crescente e inarrestabile, alla putrefazione sociale e alla fine anche della sua egemonia sul mondo, perché è evidente che nessuno può impunemente disprezzare il proprio passato e pensare di permanere in uno stato di benessere morale, sociale, spirituale. E questo è proprio il dramma di ciò che sta vivendo oggi il mondo occidentale, un mondo occidentale che, o volente o nolente, è dominato da minoranze nemiche della Chiesa, che contribuiscono appunto a distruggerne l'immagine e a ricoprirne di fango il volto. Allora, noi direi che per oggi possiamo fermarci qui. Abbiamo fatto un po' una grande introduzione, ricordiamo il fine di questo ciclo di incontri che iniziamo con oggi. Oggi abbiamo fatto una piccola premessa metodologica, abbiamo cercato di far capire, sintetizzando, due cose: che la Chiesa è sempre stata attaccata, che la Chiesa è sempre stata attaccata con la menzogna e con la distorsione del suo passato, che la Chiesa sempre ha avuto nemici che hanno sempre usato l'arma della menzogna per appunto combatterla e distruggerla. Questo dall'inizio fino ai nostri tempi. Questo deve rassicurarci e tranquillizzarci, perché se Dio ha permesso questa incessante persecuzione è senz'altro per tenere desti i cattolici di buona volontà e sollecitare in loro il più grande amore, il più grande slancio verso la Chiesa stessa. Seconda cosa che è emersa e che abbiamo capito è che non è possibile una vita di fede armoniosa, profonda, fervente, piena di vero slancio verso nostro Signore Gesù Cristo, che non sia unita a una comprensione corretta, armoniosa e verace del passato della Chiesa. Io non posso deprecare il passato della Chiesa e contemporaneamente, oggi nel presente, invece amarla. Se non amo il passato della Chiesa, non posso amare il presente della Chiesa, ma lo sarò obbligato, o in un modo o nell'altro, a detestarlo e a combatterlo. E quindi, per la santificazione di ogni persona, per la santificazione di ogni cattolico di buona volontà, fra le tante cose che sono necessarie, la vita di grazia, la vita di pietà, un'intensa vita di preghiera, gli esercizi spirituali, la frequentazione dei sacramenti, uno zelo incessante per sforzarsi di vincere i propri difetti e, con l'aiuto di Dio, acquisire le virtù necessarie a noi, accanto a questo, fra le tante cose, non senz'altro la prima, ma nemmeno l'ultima, per importanza, è quello di una conoscenza, almeno nelle sue linee essenziali, retta del passato della Chiesa. E quindi, con questa premessa, vi saluto, vi chiedo di portare pazienza per questa breve introduzione, che completeremo la prossima puntata, perché poi ci butteremo a peso morto dentro lo splendido oceano di fatti e di personaggi che hanno fatto la grandezza della storia della Chiesa per 2000 anni. Buona domenica a tutti, Ave Maria, e appuntamento fra 2 settimane per la seconda puntata di Parliamo di Cultura.